Dammi un la.
Una nota accordata ai suoni e ai fatti del mondo.
A cura di Arianna Voto.
Da Castadiva a mondana violetta, da obesa e bulimica a icona di bellezza, leggiadria ed eleganza. Orgogliosa e forte come i tratti ellenici del volto o fragile e bisognosa d'amore come rivela il suo privato. A 30 anni dalla morte, avvenuta a Parigi il 16 settembre 1977, il leggendario soprano Maria Callas continua a far parlare di sé in termini spesso contraddittori. E in questi giorni, per celebrarla, un film, tanti CD di registrazioni storiche, nuove biografie che si aggiungono alle oltre 200 già pubblicate e testimonianze ce ne offrono un ritratto inedito. Buongiorno da Arianna Voto, mentre stiamo ascoltando ancora la sua interpretazione più celebre, la Norma di Bellini, Castadiva, quasi un'ossessione ripetuta ben 90 volte sui palcoscenici di tutto il mondo che Repubblica e L'Espresso pubblicano nella collana dedicata alla Divina, ogni venerdì in edicola un volume e un CD. Abbiamo in collegamento con noi da Milano Giovanna Lomazzi, vicepresidente dell'ASLICO, l'Associazione Lirica e Concertistica Italiana, e del Teatro Sociale di Como, amica di lunga data della Callas, proprio per raccogliere uno di questi ricordi più personali e inediti. Buongiorno Giovanna.
Buongiorno.
Ecco, sei molto nota anche a noi dell'ambiente romano, della musica, dove hai vissuto per anni, lavorando anche come importante press agent. Voglio ricordare il Festival di Spoleto, il cantiere di Montepulciano, Torre del Lago. Ecco, quindi tanti palcoscenici della grande musica, ma in quale di questi hai incontrato Maria Callas la prima volta?
Beh, io l'ho incontrata a Milano, naturalmente. L'ho incontrata dopo una recita di Gioconda nel 1953, quando aveva cantato molto bene, aveva avuto un grande successo, ma era solamente una cantante grassa e brutta, inelegante, che veniva sempre a mangiare al Bifiscala, che era questo ristorante attaccato al teatro, e dove lei era in un angolo seduta con suo marito, io con i miei genitori e un comune amico dall'altra parte, e questa è stata la combinazione, la possibilità per me di essere presentata a lei. Mi ha regalato in quell'occasione una fotografia di Traviata, e poi ho incominciato così a incontrarla. Se a Milano ci si incontra molto facilmente, perché la città è molto più piccola di Roma, quindi poi ci sono dei luoghi deputati, appunto come la Scala, questo caffè, le vie dei negozi, così. Quindi ho incominciato a frequentarla e ho incominciato a seguire la sua evoluzione, che è quasi misteriosa, perché da donna grassa e brutta è diventata un'icona della bellezza, dell'eleganza, dello chic, veramente è diventata un'altra persona.
Ecco, una trasformazione nell'immagine, nel personaggio, ma anche una trasformazione psicologica interiore?
Ma credo di sì, perché quando era grassa si capiva che era una donna infelice per il suo fisico, che le impediva ovviamente di fare molte cose sia nella vita privata, cioè di mettersi un bel vestito, sia in palcoscenico, perché certi ruoli come, non so, Violetta, come la sonnambula, dove richiedono, perché non dimentichiamoci che l'epoca della Callas è l'inizio dell'epoca dei grandi registi, non per niente lei ha collaborato con Visconti, Zeffirelli, non so, adesso non vorrei fare altri nomi, ma ce ne sono tanti, e quindi questi richiedevano, oltre alla bravura vocale, anche una verità scenica, e lei di questo si rendeva perfettamente conto e ha capito che per fare una grande carriera doveva diventare anche bella e magra soprattutto.
Come siete diventate amiche? Qual è stato il punto di incontro, di intimità fra due donne?
Ma sai, la Callas aveva molto bisogno di avere affetto intorno a sé, perché aveva avuto una infanzia e un'adolescenza molto difficili, terribili rapporti con la madre, miseria, la guerra, l'occupazione in Grecia, insomma tutte cose che l'avevano segnata e delle quali lei però non voleva parlare assolutamente. Lei in realtà voleva cercare di ricreare intorno a sé, a Milano, con suo marito, che era in quel momento persona assolutamente indispensabile e importante nella sua vita, un nucleo, diciamo, familiare quasi, però costituito da amici a questo punto. E quindi lei diceva sempre di me che ero la sua sorella minore, perché evidentemente aveva bisogno di questo, aveva bisogno di avere, anche se non lo esprimeva in parole, perché lei era abbastanza chiusa sulla questione del suo passato, però si capiva benissimo che gli faceva piacere una certa consuetudine affettuosa che le potevamo dare noi amici.
Ecco, Maria Callas era religiosa per te, che l'hai conosciuta intimamente?
Sì, non era tanto professante, però era religiosa, credo, perché io posso raccontare un episodio. Quando c'è stato il famoso scandalo, diciamo così, della recita interrotta a Roma, della quale io posso assolutamente testimoniare, che la mattina del giorno della recita ci siamo sentite al telefono e lei testualmente mi ha detto: è un miracolo che io ti possa parlare perché ieri ero muta. A questo punto mi ha chiesto di andare in Duomo ad accendere una candela a una Madonnina del Duomo alla quale lei era particolarmente così legata e affezionata, cosa che io ho fatto, e poi come è andata la serata lo sai.
E chissà se condivideva anche questo spirito di religiosità con un altro personaggio che interpretò anche fuori dal palcoscenico, la Tosca di Vissi d'arte, eroina tragica divorata dall'amore ma anche artista totale. Anche il Corriere della Sera celebra la Callas in esclusiva, in edicola assieme al quotidiano, fino al 18 ottobre il DVD Callas Assoluta, un film documentario di Philippe Colli che è stato presentato alla Mostra di Venezia in anteprima e poi al Teatro alla Scala di Milano proprio il 16 settembre scorso, giorno in cui cadeva il trentennale della scomparsa della Divina. Con noi abbiamo Pierluigi Panza, giornalista del Corriere della Sera, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E storico cronista del Teatro alla Scala, tra l'altro vorrei ricordare anche il tuo libro Un palco all'opera di un paio d'anni fa, se non erro.
Sì, esatto, grazie.
Intanto, questo è un film o un documentario o forse un docufilm?
Guarda, ha, diciamo, la caratteristica anche emozionale del film, però è fondato in maniera abbastanza rigorosa su una ricerca documentaria, iconografica, molto sottile, che ci permette di seguire l'itinerario esistenziale della Callas in maniera in parte anche nuova e comunque del tutto dettagliata. Quindi direi che dalle emozioni del film e la conoscenza storica di un documentario.
E c'è in particolare una cifra registica, quella di mettere a confronto, come in un gioco di specchi, la Callas, la Maria della vita quotidiana e poi la diva della scena, anzi i personaggi che lei interpreta, quasi che anche nella vita fosse lei stessa una loro incarnazione.
Sì, in effetti c'è un fil rouge per cui sembra che il regista voglia in parte condurci a interpretare la vita della Callas quasi fosse la vita di Violetta Traviata, una delle protagoniste della lirica che lei ha interpretato al meglio assieme ad altre grandi protagoniste come Medea piuttosto che Anna Bolena o Mimì. Però più che privilegiare l'ascolto e la messa in scena di brani magari già noti, di recitazioni già note della Callas, devo dire che Colì è stato veramente bravo nella ricostruzione anche meticolosa dei passaggi inediti della vita della Callas. Quindi questo continuo intercalare tra spezzoni di vita e più brevi apparizioni della Divina in scena, io credo che dia a questo film documentario un ritmo incalzante e veritiero molto più dei vari filmati sulla Callas che abbiamo visto sino ad oggi, e naturalmente devo dire anche molto di più rispetto al film di Zeffirelli di alcuni anni fa, in cui la Divina era interpretata da Fanny Ardant, anche se Zeffirelli nella serata appunto in cui la Scala ha dedicato il suo omaggio alla Callas era presente, Zeffirelli era presente ed è stato molto toccante nella sua ricostruzione quando ha portato uno spezzone della Tosca del Covent Garden nella quale lui aveva diretto recisticamente la Callas. Quindi Zeffirelli è stato più emozionante nel ricordare la parole che nel suo ultimo film. Colì invece è insieme emozionante e documentato.
Ecco Pierluigi, io vorrei approfittare anche del fatto che tu per il Corriere della Sera eri proprio presente il 16 settembre, allora anche per noi che non abbiamo potuto partecipare a questa grande serata di omaggio a Maria Callas, ci puoi un po' ripetere quello che già hai riportato anche sul tuo giornale?
Sì, vi racconto, direi che l'aspetto più positivo della serata sono stati i due ricordi, quello di Zeffirelli al quale vi accennavo e anche una lettera che il direttore Georges Prêtre, uno degli ultimi a dirigere la Callas, ha voluto inviare e che è stata letta dal sovrintendente Lisner. È una lettera toccante dove si parla dell'umanità, della voce della Callas e del ricordo molto straziante che ha lasciato anche nei direttori d'orchestra. È stata diretta dai più grandi, da von Karajan a Bernstein, a Prêtre, Giulini, Votto e insomma molti altri. Questo omaggio di Prêtre insomma raccoglieva l'omaggio in fondo e il ricordo di tutti i direttori che sono praticamente tutti scomparsi, quelli che hanno diretto la Callas. Zeffirelli ha fatto vedere questo spezzone di Tosca dove lei interpreta il personaggio in una maniera direi molto forte, quasi luciferina, e la gente si è abbastanza commossa, hanno molto applaudito, mentre dopo la visione completa del film la gente è uscita così con un ricordo interiore più che espresso nel fragore degli applausi soliti. L'unica cosa che forse ancora si poteva ricordare durante queste celebrazioni del trentennale, la voglio ricordare, ne approfitto di voi, diciamo in questo caso, è questa, che uno dei grandi interpreti che furono al fianco della Callas, cioè Giuseppe Di Stefano, è l'unico che ancora sopravvive di quella gloriosa stagione, ma sta molto male, sta conducendo una difficile battaglia sua per la sopravvivenza. Quindi vorrei, come dire, cogliere anche questa occasione per ricordarlo e per che tutto il mondo della lirica lo possa incoraggiare nell'andare avanti. Ormai certo è molto anziano. Ma...
Ci sembra giusto, facciamo anche noi tanti auguri a questo grande cantante. So appunto di una sua rovinosa caduta anni fa, da cui non si è più ripreso.
Esatto, è quella, e non si è più ripreso. Esatto.
Magari un omaggio musicale anche per lui.
Vita prendo ogni splendore all'essere mio la gioia ed il desiderio. desire. Nascondi te com'è di fiamma ardore.
E grazie alla nostra regia sentiamo la voce di Giuseppe Di Stefano Cavaradossi in Amaro sul per te m'era il morire, da Tosca, ancora con Maria Callas. E ancora con noi anche Giovanna Lomazzi, a cui vorrei chiedere, anche come coordinatrice dell'attività lirica dell'Aslico, se ha appunto ascoltato quanto considerava Pierluigi Panza.
Sì, assolutamente, sono d'accordo su tutto quanto lui ha detto, e anche questo ricordo di Di Stefano, che è stato sicuramente il compagno musicale più importante per la Callas, perché i due insieme formavano una coppia incredibilmente strana in un certo senso, perché lei era il massimo del rigore tecnico, dello studio e di tutto pensato, perché lei non improvvisava niente, mentre lui era veramente la forza della natura, la voce così spontanea, diciamo italiana per intenderci, insomma cantava con minor tecnica ma con una espressività incredibile. Quindi questi due caratteri diversi però si fondevano poi molto bene insieme e ne uscivano dei risultati indimenticabili.
Ecco, Pierluigi Panza, pensando proprio a queste gloriose voci della lirica, per te che sei un frequentatore dei palcoscenici come quello del Teatro alla Scala, esistono ancora oggi delle voci che possano competere con queste ormai leggendarie? O anche l'ultimo che abbiamo pianto, Pavarotti, ci consegna definitivamente una stagione conclusa?
La stagione degli anni 50 e poi con Pavarotti anche successiva è conclusa, insomma gli interpreti allora furono eccezionali, da Del Monaco alla Callas alla Tebaldi, la storica rivalità Callas-Tebaldi, la Tebaldi venne definita, no, voce d'angelo, da Toscanini. Ora ci sono interpreti di tipo diverso, cioè meno dive, forse più preparate tecnicamente, decisamente meno espressive e meno in grado di emozionare rispetto a questi grandi interpreti. Penso alla Frittoli, penso alla Gheorghiu, ad Anna Caterina Antonacci, o si è detto nel caso dei tenori Juan Diego Flores come possibile erede tra virgolette di Pavarotti. Ecco, certamente manca sia il divismo, che forse a parte la Gheorghiu nessuno di questi interpreti cerca eccessivamente, e quella spontaneità che fece di alcuni interpreti come Pavarotti, come Di Stefano e anche come Del Monaco, dei grandi personaggi che riuscivano veramente a spezzare il cuore degli spettatori. Non ci sono più, però non è questo un buon motivo per fischiare, come a volte succede, i nuovi, e non è un buon motivo per pensare che l'opera lirica debba andare in soffitta. Semmai a questi nuovi interpreti si dovrebbe chiedere rigore nella preparazione delle serate, cioè una volta, negli anni 50 ancora, si facevano prove su prove che duravano settimane, con direttori d'orchestra che chiedevano all'interprete di provare. Adesso questi girano molto per il mondo, quindi tra aerei, slot e fusi orari non sempre arrivano preparati alla serata della messa in scena.
Giovanna Lomazzi, qual è la tua esperienza a Milano con l'Aslico e a Como?
Ma guarda, io devo dire una cosa, in questi anni che sono ormai tanti, perché sono più di 10 anni che mi occupo dell'Aslico, ho visto un'evoluzione dei tipi di cantante che si presenta per il concorso, mentre i primi anni erano solamente delle voci, ma delle persone fondamentalmente impreparate, diciamo pure ignoranti da un punto di vista musicale. Adesso quasi tutti i cantanti che vengono a fare il concorso, prima di tutto hanno un titolo di studio, secondo hanno frequentato conservatori, quindi alcuni hanno diplomi in uno strumento, conoscono la musica, cioè il fenomeno alla Pavarotti, che non conosceva la musica, che però era questo grande cantante che tutti ricordiamo e che rimpiangiamo, non succede più, perché i cantanti arrivano preparati, si può parlare con loro veramente di musica, aprire uno spartito e leggerlo insieme. Poi c'è da dire che naturalmente adesso è tutto cambiato, il meccanismo anche professionale, perché anche questi giovani vengono al concorso che hanno già un agente che li rappresenta, per cui fanno il concorso, però subito dopo vanno a cantare, ci sono 100.000 piccole manifestazioni musicali, piccole o grandi delle volte, che li impegnano, per cui non c'è più questa possibilità di bloccarli e di farli studiare. Non dimentichiamo che la Callas, quando il periodo della sua grandezza maggiore, quando era alla Scala, stava ferma tutto l'inverno, dall'autunno fino alla primavera, a Milano, montava 5 spettacoli magari alla Scala, ma non andava da nessuna parte, quindi aveva modo di approfondire lo studio, di fare bene le prove e poi di ottenere i risultati che sappiamo. Questo,
e dunque,
adesso è molto difficile.
E dunque Callas assoluta, quasi irraggiungibile anche per il suo rigore assoluto nella preparazione, Pierluigi Panza.
Beh sì, lì dal film anche traspare l'origine di questo rigore, cioè lei è una bambina non voluta, no, che nasce nel 23 a New York perché i suoi genitori, Carlo Geropoulos, si sono trasferiti a New York e soffre, come spesso succede, no, di una mancanza che è sempre incolmabile. Naturalmente il riscatto per lei avviene attraverso la musica. Ed è un riscatto che è per lei sempre incolmabile, per cui l'idea di perfezionarsi sempre gli viene da questa grande vuoto interiore dell'infanzia, no? Per cui ogni volta è una ricerca, va ad Atene e si perfeziona, torna a New York e cerca la sua strada, va all'Arena di Verona nel 47, incontra Meneghini e cerca di andare avanti attraverso di lui. Poi il grande esordio, no, alla Scala nel 50 e poi nel 55 una stagione gloriosa con tutte queste rappresentazioni, ma non gli basta mai, e poi passa facendo il passo un po' fatale che Colì mette bene in luce. A quel punto lì questa carenza d'amore e d'affetto non viene più nel 58 riempita dall'arte, ma cerca in questo mondo del divismo internazionale, del jet set internazionale, dove la spinge la giornalista Max, a trovare lì una conferma di amore assoluto, e naturalmente sarà un passo fatale.
E dunque l'epilogo, da questo assoluto impossibile all'assoluto per la storia?
Io direi di sì, cioè nel mondo della lirica si va poi a grandi tappe, cioè Giuditta Pasta, la Malibran, che tra l'altro è un mito perché muore giovanissima, e sicuramente la Callas. La nostra stagione, da questo punto di vista, è una stagione di buoni interpreti, e però purtroppo non ci sono più i protagonisti del film di Colì, perché non c'è neanche Grace Kelly, che si vede in amicizia con la Callas, non c'è Jacqueline, non c'è neanche più Churchill nella politica, non c'è neanche più paradossalmente un armatore come Onassis. Viviamo un po' in do minore, ecco, questa stagione, però non è questo un motivo per abbandonare la passione e le emozioni che l'opera comunque suscita.
Vediamo se almeno un do, a questo punto un do di petto di Stefano, riesce a risollevarci in modo maggiore.
Quello sicuramente, quello sicuramente.
Grazie Pierluigi Panza.
Grazie
e
a voi.
A risentirci presto, buon lavoro.
Arrivederci, grazie.
E questi sono Santuzza e Turiddu, la Callas e Di Stefano in Cavalleria Rusticana. Giovanna Lomazzi, ancora la lirica può darci emozioni?
Ma io credo di sì, soprattutto dobbiamo avere molta fiducia nei giovani, assisterli, aiutarli, e cercare di far fare loro meno sbagli possibili, perché delle volte fanno delle valutazioni della loro vita, della loro carriera, che non li portano a grandi risultati. Ma insomma bisogna essere ottimisti, perché io che seguo i concorsi, che vado in giro così, delle volte veramente si sentono delle voci, al momento dei potenziali di voci, bisogna farli diventare delle voci reali. Questo è un passo che spetta a noi organizzatori e conduttori di queste istituzioni.
Ci congediamo con Maria Callas Violetta in questo addio al passato di Traviata. Grazie Giovanna Lomazzi per questo tuo ricordo.
Grazie a voi, grazie.
E grazie anche a Eva Rohrmann e Serena Tullio in regia, Vasco Feligini alla console. Arianna Voto al microfono vi dà appuntamento fra 15 giorni, il 6 ottobre, per ricordare un altro grande della lirica a un mese dalla scomparsa, il tenore Luciano Pavarotti. A tutti voi che ci avete ascoltato, l'augurio di un buon sabato e di una buona domenica.